24 mattino.
Le 8, 16 minuti e 20 secondi di mercoledì 9 aprile. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. E oggi è il giorno della Cina, stamattina tutti i siti dei principali giornali statunitensi aprono allarmatissimi su questi dazi al 105%, o comunque diciamo elevati in una maniera che non ci si aspettava e che portano allo scontro con la Cina al calor bianco. E nello stesso tempo lasciami osservare che leggendo i giornali di tutto il mondo, soprattutto quelli italiani ma anche di tutto il mondo, c'è un'ondata di simpatia per la Cina, cioè almeno dal punto di vista politico. Lasciamo perdere i dazi e vedremo se funzionano, però è indubbio che tutti guardano la Cina, buttiamoci dalla parte della Cina. Anche in Europa il dibattito sembra essere che aspettiamo è la Cina il nostro nuovo punto di riferimento, cioè è come se Trump stesse sospingendo il mondo intero a guardare alla Cina come la possibile meta, cioè rinunciare alla protezione americana e cercare la protezione cinese o i mercati cinesi. Tutta questa bufera ha un nome che oggi balza alle cronache, e il nome è quello di Peter Navarro, o lui usa anche degli pseudonimi, Ron Vara. Chi è Peter Navarro? Peter Navarro è un economista di fama, laureato a Harvard, è professore all'Università di California, che ha provato un sacco di volte, 5 volte, a farsi eleggere a San Diego senza mai riuscirci, a 75 anni. A un certo punto mandava i suoi libri e soprattutto uno, Death by China, la morte che ci daranno i cinesi, a Trump, che non li leggeva, non è un gran lettore di libri, finché Jared Kushner, che è il suo genero, lo ha scoperto, l'ha portato da Trump se n'è entusiasmato ed è diventato un fedelissimo, così fedele, leggo da un articolo di Anna Lombardi su Repubblica, da farsi arrestare e scontare 4 mesi di carcere a Miami nel 2024, condannato per oltraggio al Congresso dopo essersi rifiutato di comparire davanti alla Commissione Speciale della Camera che indagava sul 6 gennaio. Quindi fra libri scritti con nome vero e libri scritti con pseudonimo è diventato il teorico di questa cosa, e ieri che ha fatto? Se l'è presa con Elon Musk, dicendo che era un cialtrone Elon Musk, che siccome Elon Musk è così un po' frenato su l'opportunità e l'efficacia dei dazi, ha detto: quando si parla di dazi di commercio, tutti noi alla Casa Bianca sappiamo, anche il popolo americano lo capisce, che Elon Musk è un produttore di auto, ma in realtà non è un produttore di auto, è più che altro un assemblatore di auto in molti casi. Se vai al suo stabilimento in Texas, una buona parte dei motori che utilizza nel caso dei veicoli elettrici sono batterie provenienti dal Giappone e dalla Cina. L'elettronica, non ti dico Musk, sì, che cosa gli ha risposto,
gli ha dato del cretino.
Dice: questo è un cretino, un fesso. Però insomma dà un'idea del non so, lo possiamo chiamare caos o comunque sì, della mancanza di ordine che c'è nelle retrovie cinese. Nel frattempo te lo do solo come elemento di fatto: Zelensky ha pizzicato 2 soldati cinesi che combattevano, gli Stati Uniti minimizzano questa cosa, dicono non è chiaro se fossero mercenari o che cos'altro, e la Cina appare come grande vittima e protagonista della giornata del giorno sui dazi, per la notizia principale che è quella che ho dato all'inizio, ma anche per questa notizia secondaria. Sì. Quanto alle risse nelle retrovie trampiane, e i giornali americani, ma anche europei e italiani ne sono piene, sono tutti contro tutti, l'avevamo detto, non era il modo giusto, sì. Insomma, non regna l'ordine, Trump minimizza la sua portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, ha minimizzato, sono persone diverse con idee diverse, boys will be the boys, i ragazzi sono ragazzi, dovreste essere contenti delle trasparenze di questa amministrazione, il presidente ascolta tutte le decisioni, tutte le opinioni e poi prende le sue decisioni. Non sembra che sia l'ideale di uno Stato maggiore impegnato in una guerra mondiale che sta mettendo a soqquadro il mondo.
Senti, dimmi. Paolo, no, volevo solo dirti questo, è una piccola correzione in chiave divertente, se vuoi, ed è questa. Navarro non è che scrive sotto pseudonimo, la cosa divertente è che almeno fino al 2019, se non vado errato, lo scrive bene Il Foglio, ma lo aveva scritto già ieri Guglia Soncini sull'inchiesta. Ha scritto dei libri citando uno studioso che si chiama Romvara, che è l'anagramma del suo cognome, usava come riferimento bibliografico, come riferimento bibliografico utilizzava un nome che era in realtà il suo anagramma, e quindi uno studioso che non esisteva, meraviglioso.
Ancora meglio, però lui ha pubblicato anche delle cose come Rombara,
Ho trovato le testi. Pubblichi, le pubblichi e poi te le citi, cioè le pubblichi perché così poi te le puoi
lo
citare.
Lo potresti fare anche tu, di pubblicare degli articoli.
C'è un antenato di famiglia che faceva questa cosa. C'è un antenato di famiglia che faceva questa cosa qua, poi te la racconterò una volta.
Comunque, insomma, ammetterai che è una bella bizzarria che tutto abbia origine o come fondamento di riferimento una storia così bislacca, è una cosa che ci lascia riflettere in un momento, ripeto, che genera una sorta di guerra mondiale, che poi influenza anche le guerre, quelle vere e proprie, che come tu hai osservato stamattina restano al palo. Questa mediazione sia su Israele sia sull'Ucraina, oggi Gutierrez giustamente tuona e lancia l'allarme su quello che sta succedendo in Israele, lì non si vede la meta, non si vede la definizione, si è accavallata questa storia dei dazi nel modo che sinteticamente ho appena descritto, ma non ti dico altro. Per quello che riguarda l'Italia, ieri il Fatto Quotidiano ha lanciato una notizia che oggi viene ripresa da vari giornali, fra cui Rinaldo Frignani sul Corriere della Sera, che erano arrivati in rete i numeri di telefono di Mattarella, di Giorgia Meloni. Oggi, nell'approfondimento di Frignani, l'allarme era scattato a metà marzo, quando l'esperto di informatica Andrea Mavilla ha segnalato l'attività della società sul profilo LinkedIn dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, considerati potenziali rischi. Non te lo sto a leggere tutto, ma la cosa che mi ha incuriosito è che sono arrivati pure i numeri di Guido Crosetto e Matteo Piantedosi, cioè non due personaggi qualsiasi, ma il ministro dell'interno e il ministro della difesa. Non si capisce bene, parlavamo ieri delle sostituzioni al vertice dei servizi, arrivano in rete i numeri di telefono con tutte le conseguenze del caso dei insomma dei vertici dello Stato, protagonisti dei vertici dello Stato, insomma è una cosa abbastanza allarmante.
E solo piccola segnalazione, l'informatico che ha scoperto questo buco sarà poi ospite di Alessandro Milan dopo in uno nel suo centro, così ci racconta
così
un po'
ci
nel
spiega. Così ci racconta come è fatto. E anche i partiti non godono di buona salute in questo momento. L'unica che gode di buona salute è Lichtenstein, perché il Fatto in un articolo di Rosselli segnala che ha superato la Meloni in presenze televisive, te lo lancio lì, nel senso che dice che probabilmente per le manifestazioni che ci sono state in questi giorni, ma comunque è la presenza record nelle trasmissioni televisive, dice altro che Telemeloni, è maligno il Fatto, perché il Fatto ha cominciato a manifestare antipatia, ha cominciato da molto tempo, manifesta antipatia per Lichtenstein perché è rivale di Conte, credo io, questa è una malignità mia, ma insomma no, ti dicevo che nei partiti con tutta questa grande attenzione ai dazi, con la Meloni che sta per andrà non il 16 ma il 17 negli Stati Uniti, i partiti sono nel marasma. Oggi un articolo di Luca Roberto sul Foglio ci informa dello stato di Fratelli d'Italia in Puglia, che è un caos che veramente non mi aspettavo, cioè vertici che si dimettono, iscritti che si autosospendono, parlamentari che si fanno la guerra, sembrano tornati ai congressi del MIS. Il Movimento Sociale si riferisce a un congresso famoso, il Congresso Nazionale di Rimini del 1990, quello che incoronò Pino Rauti alla guida del Movimento Sociale, quando per placare una rissa dovette intervenire la polizia. Però dice che anche in Puglia stiamo, se non deve intervenire la polizia, stiamo vicino, perché a Polignano a Mare c'è stato uno scontro al Calor Bianco, a Foggia si è arrivati all'ufficializzazione di due congressi, quello di Cerignola, città d'origine di Pinuccio Tattarella, e del capoluogo, che avranno luogo due giorni diversi, 24 e 26 aprile, dopo mesi di rinvii, insomma nessuno dà più l'occhio ai partiti, oppure la regia non è attenta. Abbiamo visto nei giorni scorsi casi di tensione nella Lega, non voglio aggiungere altro. Il caso che tu hai segnalato stamattina di Gualtieri con la storia dei bus, no? Il TAR che interviene, finalmente aveva trovato questa soluzione, ne aveva fatta una ottima, non buona, ottima, Gualtieri, che faceva pagare una tassa più alta ai pullman che parcheggiano in centro, molto più alta di quelli che parcheggiano in periferia. Però è intervenuto il TAR, ma hai raccontato questa vicenda, ma non è la sola, perché sembra che anche per l'inceneritore, su iniziativa di AVS e Movimenti 5 Stelle, venga rimesso, lo segnala sempre il Fatto Quotidiano, venga rimesso in discussione. Non so che fine farà la storia dell'inceneritore, che lo vedo, lo piango. Lui ha promesso che entro quest'anno, no, dovrebbe.
Non so, secondo me alla fine ce la fa. Guarda, secondo me alla fine ce la fa. Vedremo.
Anche secondo me alla fine ce la fa, però ce la fa tra mille difficoltà. Sì. Ti volevo segnalare per la conclusione, insomma, tutto è in Italia molto buffo. Ti volevo segnalare una cosa dei pacifisti, perché vedo che torna, lo fa spesso Marco Travaglio, oggi torna in un articolo di Barbara Spinelli sul Fatto, una frase di Anton Chekhov che dice: se in un romanzo o in un racconto la frase compare una pistola, bisogna che spari. Questa frase capite bene perché viene citata, come a dire: attenti alle armi, non al riarmo, perché se voi comprate le armi, queste sparano, sono destinate prima o poi a sparare. Vorrei dire, sulla base degli studi, perché Chekhov è stata studiata questa frase, che innanzitutto tutti gli studiosi, Donald Reifeld, i grandi studiosi di Chekhov, dicono che è una frase messa per spiegare di togliere l'inessenziale dai racconti, non è una frase per raccontare dell'inevitabilità dello sparo. E a riprova di questo citano il fatto che nel giardino dei ciliegi compaiono due armi cariche che non sparano mai. E quindi non citate più questa frase di Chekhov, che se nel racconto compaiono le armi, se compare una pistola bisogna che spari, perché vi si può ritorcere contro. È una invito amichevole che do agli amici e contraddittori, a tutto il mondo pacifista, perché studiatevi Chekhov almeno prima di usare questa frase, perché è una frase usata in modo sbagliato, in un contesto sbagliato, e vi si può ritorcere contro se qualcuno si ricorda che nel giardino dei ciliegi compaiono due pistole che non sparano.
Caro Paolo, caro Paolo, grazie, ci sentiamo domani, domani, buona giornata.
Va bene, domani.
Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
24 mattino.
Mentre tutti sono, anche giustamente, concentrati sulle politiche economiche dell'amministrazione americana, succede questo. Come scrive Gregory Aleggi oggi sul Sole 24 Ore, a 80 giorni dal suo secondo insediamento alla Casa Bianca, Donald Trump non ha ancora portato la pace in Ucraina. La pace che in campagna elettorale aveva promesso di ottenere in un giorno, in 24 ore, e a Gaza, dove Biden aveva negoziato una tregua in due fasi, le ostilità sono addirittura riprese, con tutto il carico di morti che ben conosciamo, che abbiamo raccontato e che ha portato addirittura a quello che nei giorni scorsi è stato descritto anche giustamente come un vero e proprio crimine di guerra, cioè si è sparato su delle ambulanze e su dei soccorritori. La riflessione da aprire mi pare che possa essere quella sul fatto che le soluzioni semplici, le soluzioni sloganistiche, questo vale a destra quanto a sinistra, e attenzione, non è un prendersela necessariamente con Donald Trump, servono a poco quando i problemi del mondo sono estremamente complessi. Oggi il manifesto, naturalmente lo fa con una collocazione politica specifica, però racconta che in Florida si sta sperimentando la possibilità, con la scusa dell'avviamento al lavoro, di poter mettere su turni più pesanti i ragazzini dai 13 anni in su. Questo perché? Perché il blocco dell'immigrazione fatto così ex abrupto e non organizzato e mal organizzato fa sì che le aziende si trovino con meno lavoratori e quindi devono supplire alle loro esigenze. I dazi fatti in questo modo, creati in questo modo e estesi su praticamente tutto il pianeta, quello che rischiano di creare è sostanzialmente squilibri. Quindi parti con uno slogan, dai un'idea di slogan, poi quando lo metti in atto ti trovi a confrontarti con una complessità mondiale e anche all'interno del tuo singolo paese che, diciamo, della soluzione semplice si fa beffe, cioè è lo slogan che si scontra con la realtà. Parliamo di questo stamattina e lo facciamo con Tonia Mastrobuoni, che è corrispondente della Repubblica dalla Germania, da Berlino, autrice nel 2023 di un libro del quale abbiamo parlato, L'erosione, come i sovranismi stanno spazzando via la democrazia in Europa. Tonia, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno.
È Massimiliano Panarari, che è professore di sociologia della comunicazione all'Università di Modena e Reggio Emilia, editorialista della Stampa, ha scritto una serie di saggi per molte riviste sul tema dei populismi. Panarari, buongiorno e bentornato anche a lei, eccoci.
Buongiorno e molte grazie per l'invito.
Partirei da lei, Panarari, come la vede?
Diciamo, la vedo male, no? Nel senso che è sicuramente molto complessa, la situazione è estremamente confusa, ma a differenza di quello che diceva Mao, non è affatto eccellente. E riconfermo una serie di tendenze e anche un aspetto che dobbiamo prendere sempre più in considerazione, alcuni tratti psicologici, che è la post-verità di cui la politica neopopulista, di cui la semplificazione forzata si serve, ha ulteriormente esasperato e amplificato. Vale a dire, gli individui procedono da un lato per bias confermativi e dall'altro per scorciatoie cognitive. Bias confermativi nel senso che sempre di più, soprattutto in un contesto di enorme frammentazione della comunicazione e di orizzontalizzazione per cui tutte le fonti sono uguali, andiamo alla ricerca di contenuti, di tesi, di opinioni che ci confermano in quello che già pensiamo. Di nuovo, tutta una parte della politica è diventata maestra nell'utilizzare per esempio la comunicazione immediata e la disintermediazione per andare a confermare settori di elettorato nelle loro opinioni. E dall'altro procediamo per scorciatoie cognitive, ovvero per il tentativo di semplificare la realtà, che poi alla fine presenta il conto, come lei evidenziava, andando a cercare soluzioni semplicistiche che diventano sempre più tali e dunque sempre più inefficaci man mano che la realtà diventa più complessa. E noi viviamo in società in cui la complessità è cresciuta davvero a livello esponenziale. Di qui per esempio il successo dei partiti personali, perché il leader di fatto è una scorciatoia cognitiva. Un tempo le persone votavano per partiti che portavano innalzavano il vessillo delle ideologie che a loro volta cercavano di semplificare la realtà, anche se con molte più sfumature, diciamo con tanti difetti, ma anche con un quadro più complesso di quello attuale. Oggi il leader chiede di essere votato fornendo soluzioni su tutto. Il caso di Trump, di nuovo, non per citarlo sempre, ne è l'esemplificazione massima. Lo voto e quindi trovo soluzioni ad ogni tema, dal ritorno dell'industria negli Stati Uniti alla possibilità di espellere, di escludere, di non far entrare più migranti nel mio paese. Ecco, tutto questo però a un certo punto si scontra con la realtà ed ecco che un certo tipo di politica reagisce esasperando ulteriormente la comunicazione in un contesto di confusione tale che rende davvero difficile distinguere le cose, che effettivamente quello che sta accadendo alla Casa Bianca per la prima volta in maniera così netta ha portato la post-verità a trionfare.
Siamo chiari e poi andiamo da Tonia Mastrobuoni. Professor Panarari, questo avviene anche a sinistra, perché poi sono già partiti gli ascoltatori, quelli che sostengono che siamo comunisti. Pensate se Radio 24 può essere comunista. Ragazzi, dai, ecco, siamo seri, per favore. Poi sapete come la pensiamo su tante cose, quindi tutto ci potete accusare meno che di quello. No, dicevo, professor Panarari, questo è anche uno specchio a sinistra, nel senso che non è solamente il populismo di destra che è così.
Infatti io ho parlato di populismo. Il populismo può essere di destra o di sinistra e per esempio se guardiamo quello che è accaduto nella piazza di domenica ci troviamo di fronte ad altre rispetto al tema gigantesco, estremamente problematico e complesso di come agire rispetto ai conflitti per cercare la pace, ci troviamo di fronte ad un'altra appunto forma di semplicismo e di scorciatoia cognitiva. Peraltro rispetto ai bias confermativi di cui parlavamo, evidentemente alcuni ascoltatori e ascoltatrici, ecco, ci stanno cascando.
Tonia Mastrobuoni, una tua lettura, ti chiederei innanzitutto una lettura dalla Germania, che è un paese che anche nelle ultime elezioni tra l'altro si è confrontato con un doppio populismo, anche se quello di sinistra ha avuto, diciamo, non ha riscosso quel successo che si aspettava di riscuotere. Tonia?
Sì, fatemi citare uno slogan che anche in Italia è stato usato, insomma, e che riassume un po' il populismo dell'AfD, quindi dell'estrema destra tedesca, e del partito dell'ex regina della Linke, della rossa, Sarah Wagenknecht. Questo slogan che a me ha fatto molto ridere, poi Mattia Feltri giustamente l'ha chiamato lo slogan credo più stupido della storia: fuori la guerra dalla storia. Ma cosa vuol dire? Ma è chiaro che tutti siamo d'accordo che la guerra sia una cosa orribile, ma fuori dalla guerra della storia non ha alcun senso. Cioè semplificare appunto due conflitti molto molto complessi come quello in Ucraina e quello in Israele è la cifra dei nuovi populismi di destra e di sinistra, no? Cioè continuare a dire che non c'è stata diplomazia, continuare a dire che bisognava parlare con Putin. Ebbene, parlare con Putin è molto complicato perché Putin non vuole chiudere i conflitti. E se non ci fosse un generale... Cioè, c'è come una pigrizia intellettuale che naturalmente, come dici giustamente tu Simone, riguarda anche la sinistra, no? Cioè io per esempio sono rimasta abbastanza impressionata della posizione del PD sul piano von der Leyen, no? Cioè, non ci si può appendere a un termine sicuramente infelice come Rearm Europe, che poi è stato cambiato, un termine agghiacciante, poi oltretutto coniato da una Presidente della Commissione Europea tedesca, quindi avrebbe avuto anche lei bisogno di ecco, anche quello è uno slogan populista, se volete, no? Però cosa c'è dietro questo slogan populista, questo Rearm Europe? C'è una necessità, come dire, che ha basi storiche, no? Quella di in qualche modo creare una deterrenza in Europa che possa tenere lontano un aggressore, un imperialista come Vladimir Putin, e soprattutto nel momento in cui siamo abbandonati agli americani. Ma quello che vedo io da decenni ormai è l'incapacità di leggere la complessità, una sorta appunto di pigrizia intellettuale molto diffusa, dovuta da un lato appunto al fatto che la scorciatoia è più semplice, no? Anche da capire, da recepire, e in qualche modo anche da assumere, no? Politicamente, da assumersi politicamente. E poi io ricordo una cosa, in Italia secondo me c'è stato uno sdoganamento dell'ignoranza durante gli anni di Berlusconi, molto evidente, no? Infatti Berlusconi poi è stato il primo populista dell'era contemporanea che usava appunto slogan, sembravano incredibili, no? Quando lui per esempio diceva che erano c'erano i comunisti, no? Sembravano incredibili a molti, ma molti poi ci cascavano, perché anche quella era una semplificazione molto efficace. E lui è stato il primo a sdoganare l'ignoranza, a dire sostanzialmente che non bisognava vergognarsi, no, dell'ignoranza. Però la cultura, l'istruzione, la lettura, la complessità ci aiutano a capire, primo, appunto, il populismo, che è una scorciatoia, è semplicemente un modo per abbindolare, no? Gli elettori, e anche spesso un'arma di distrazione di massa, lo è stata anche spesso in Italia. Voglio ricordare un esempio,
sì.
Anni fa, a un certo punto in Ungheria venne fuori uno scandalo gigantesco, cioè venne fuori che Orban, che si è venduto da anni ai cinesi, stava costruendo un gigantesco campus finanziato dai cinesi nel cuore di Budapest,
sì.
Ebbene, cosa ha fatto Orban quando migliaia di ungheresi sono scesi in piazza per protestare contro questo campus cinese? Lui ha immediatamente creato una legge contro la comunità LGBTQI, quindi in qualche modo ha distratto con una mossa estremamente così violenta, populista se volete,
sì,
il popolo, perché in quel momento aveva bisogno di costruire questo campus. Quindi sono strumenti, come dire, semplici, però anche, sì, per un elettori, per molte persone che non hanno più gli strumenti perché non vogliono più adottarli, no? Perché
allora, guarda Tonia, al punto mi chiaro, abbiamo una pausa. Io ti dico tra l'altro che ho in realtà un'opinione un po', se non molto diversa su Berlusconi, nel senso che secondo me a distanza di molti anni c'è sicuramente quell'elemento che citavi tu, ma c'è anche molto altro nell'esperienza di Forza Italia, in quello che ha rappresentato Berlusconi in termini di svolta ideale per il paese, che contiene molto più, no, di quello che possiamo vedere nei populismi di oggi. Però il traffico.
24 mattino.
Caro professor Panarari, le porto l'osservazione che è abbastanza tipica di qualche ascoltatore che arriva, in questo caso un'ascoltatrice che si chiama Veronica, dice: se non voti come vogliono loro sei ignorante. Poi la giro anche a Tonia Mastrobuoni, perché è la cosa che emerge da qualche ascoltatore, non tutti. Panarari, prego.
E direi che è un cliché, nel senso che per cominciare bisognerebbe capire chi sono loro, sicuramente non Radio 24, sicuramente non noi che stiamo discutendo, che non chiediamo il voto e non ci candidiamo. E dunque non c'è nessuna forma di mancato rispetto nei confronti degli elettori, ma c'è da un lato un atteggiamento molto reattivo. Ecco, questo atteggiamento reattivo è fortemente coltivato dai populismi, che non a caso sono diventati retrotopici. A proposito della
spieghi retrotopici, che sennò ci spieghi retrotopici, perché se no, prego Panarari, scusi.
Per evitare il linciaggio di radio, no? Prima si parlava di Berlusconi. Berlusconi è stato un populista, naturalmente, ma un populista in una chiave ottimistica. Era un'altra epoca storica, naturalmente, era l'uomo col sole in tasca, come si designava con un famoso slogan, e invece oggi i populismi raccontano una sorta di storia retrotopica, che è il rovesciamento dell'utopia, ovvero non ci sono tempi migliori, non c'è la possibilità possibilità di impegnarsi all'interno di un processo, di un cammino politico, che dovrebbe essere la funzione appunto dei leader dei partiti, di portarci verso un traguardo e verso un miglioramento. C'è una mitica età dell'oro, una sorta di grande idillio passato, Make America Great Again, è facile citarlo, ma è esattamente questo, da cui ci stiamo allontanando e a cui è difficile ritornare per colpa di tanti. In questi tanti naturalmente possiamo anche mettere i loro, che non sappiamo chi sono, ma vanno dai poteri forti a non ben precisati nemici del popolo. Ecco, il populismo tende a costruire sempre di più un paesaggio che è un paesaggio fosco e che naturalmente non è utile per un processo collettivo e soprattutto per andare nella stessa direzione, perché la creazione del nemico, la polarizzazione, il conflitto continuo rendono le società ancora più frammentate, intrise di paura e per questo facilmente portabili nella direzione di imprenditori politici che non sono utili nell'interesse generale, quello che è, per usare una parola un po' generica, è l'interesse del popolo. Ecco, noi viviamo in un contesto di estrema propaganda e la propaganda che pensavamo consegnata al passato, oggi invece può avvalersi delle stesse opinioni degli individui che ne diventano degli inconsapevoli portatori, un po' come gli anelli di un network, e in questo caso davvero la rete è esemplare da questo punto di vista.
Detto naturalmente, Tonia Mastrobuoni, ti farei rispondere anche su quello che diceva l'ascoltatrice, detto che però i tempi foschi ci sono, cioè tu oltre ad essere la corrispondente da Berlino ti occupi di economia praticamente da sempre, ti sei occupata della Banca Centrale Europea, hai seguito tante cose di questo genere, è una fase che dal punto di vista economico per un pezzo consistente dell'Occidente è una fase oggettivamente fosca, quindi il brodo di coltura per raccontare tutto questo c'è, perché c'è una realtà che è tosta.
Esattamente, che però qualcuno riesce anche a rendere più tosta, no? Cioè quello che sta facendo Trump è distruggere in questo momento l'economia mondiale attraverso una crisi finanziaria che non si sa quando finirà. Quindi in qualche modo anche la sua è una visione semplicistica dell'economia, una visione semplicistica del mondo. Per dire appunto, quando uno dice l'ignoranza, sapete come lui ha scelto Peter Navarro come suo consigliere principe a questo punto, e che ha messo che ha disegnato questo assurdo piano di dazi contro tutti. Peter Navarro aveva scritto dei libri in cui citava sempre, contro la Cina, che è la sua ossessione, in cui citava sempre un economista straordinario, pazzesco,
Rombara, sì. Guarda, Rombara. L'abbiamo raccontato prima con Paolo Mieli, esatto. In realtà era lui stesso.
Era un anagramma di Navarro, il suo cognome. Quindi, allora, tutta la politica, diciamo, di Trump in questo momento si basa su una bugia e su una semplificazione estrema del mondo, no? Adesso non stiamo qui a dire il delirio con cui il delirante algoritmo con cui lui ha calcolato i dazi, che è veramente delirante, però anche questo fa parte di una semplificazione. Io prima, rispondendo all'ascoltatrice, io ho criticato il PD, i 5 Stelle e ho detto semplicemente che la semplificazione della politica in Italia è cominciata con Berlusconi, questo è innegabile. Cioè gli slogan che lui aveva rubato un po' alla cultura americana, no, appunto il fatto di dire ci sono i comunisti, di diffondere questa paranoia e di rifiutare la complessità dell'analisi, quella comincia in quegli anni lì e la sinistra purtroppo si adegua, no? Perché poi c'è stato il partito di plastica, appunto ci sono state tutta una serie di tentativi di rincorrere questa semplificazione assoluta. E il populismo è un'espressione ed è anche in qualche modo una... cioè di questa semplificazione, o neanche una premessa nel caso di Berlusconi.
Tonia, dobbiamo chiudere. L'hai addirittura abbassata. Che cosa hai fatto, Carlo Salvatore? O no? È caduta lei semplicemente. No, dobbiamo veramente chiudere. Grazie, Tonia, guarda, dobbiamo chiudere. Grazie, Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Repubblica dalla Germania. Massimiliano Panarari, professore di sociologia della comunicazione all'Università di Modena e Reggio Emilia. È un dibattito naturalmente che richiederebbe molto più tempo, ma guardate, ci torneremo anche naturalmente con altre voci. Non vi preoccupate, ragazzi, lo sapete che qua c'è una pluralità estrema dall'inizio alla fine della programmazione di questa radio e anche all'interno delle singole trasmissioni. Buoni tutti, ci sentiamo domani alle 6:30. Simone Spezia, una buona giornata, ciao.